voci del grigione italiano.
Un gregge di pecore risale il sentiero che porta ai pascoli, un rito che ad inizio estate si ripete da secoli sulle Alpi, anche se sono sempre meno i pastori che lo praticano ancora. Eppure la transumanza ha un valore culturale intrinseco, se pensiamo ad esempio alla salvaguardia della biodiversità del paesaggio. Buonasera da Antonia Marsetti e dalle voci del grigione italiano. Torniamo ad occuparci anche quest'anno di allevamento ovini, filiera della lana, e quindi di antichi saperi divenuti oggi patrimonio immateriale. E lo facciamo con l'edizione 2025 della transumanza culturale andata in scena in Valle Camonica, poco oltre il confine, grazie ad Alp Textiles, il progetto Interreg di cui è capofila il Polo Poschiavo, centro di competenza che a sud del Bernina dal 2002 si occupa di formazione continua e di progetti di sviluppo. Diverse le azioni messe in campo dal 2023 ad oggi da questo progetto transnazionale che mira a creare un'industria tessile più sostenibile nelle Alpi e soprattutto a promuovere stili di vita altrettanto sostenibili. Grazie al Polo Poschiavo è nato ad esempio un nuovo tessuto creato dall'incontro di due fili di lana, ma ci dice tutto il direttore del Polo Poschiavo, Cassiano Luminati.
Nel progetto Alp Textiles una delle attività pilota che abbiamo realizzato era quella di far incontrare le lane delle pecore bergamasche con le lane delle pecore del Montafon sui telai della Val Poschiavo. Queste sono due razze autoctone che vengono salvaguardate dalle comunità locali, delle quali esistono già dei prodotti e dei fili disponibili. Questi fili appunto li abbiamo portati in Val Poschiavo e collaborando con i designer e le tessitrici a livello locale abbiamo realizzato una serie di tessuti che adesso stiamo utilizzando per la realizzazione di abiti che vengono fatti dagli studenti dell'Istituto Marangoni di Milano, che sono uno degli altri partner del progetto, e anche qua in Val Camonica una parte delle stoffe verranno utilizzate per essere trasformate in abiti. In Val Poschiavo pensiamo anche di realizzare un prodotto imbottito legato a un altro progetto che stiamo portando avanti, che è legato alla filiera del legno, quindi l'idea di creare un mobile imbottito con lana della Val Poschiavo e rivestito con il tessuto che abbiamo realizzato con queste lane autoctone alpine.
Ecco quindi che la lana, da rifiuto speciale quale è oggi, perché è così che viene considerata in quasi tutta Europa, torna ad essere materia prima pregiata per manufatti di grande qualità. Certo, si tratta di un primo passo, perché occorre fare ancora molto, ma la comunità transalpina che si è creata tra Svizzera, Italia, Francia, Austria, Germania e Slovenia, questi sono i paesi che partecipano a questo progetto Interreg, è davvero interessante. Sfide che a livello locale sembravano essere insuperabili, insieme vengono vinte. Ed è proprio la comunità, la rete creata, il vero valore aggiunto di questo progetto Interreg che verrà concluso entro quest'anno. Ancora Cassiano Luminati.
Per noi questo progetto è stato il momento in cui abbiamo messo in rete comunità, esperti, persone che sono interessate alle filiere delle lane autoctone e delle filiere del lino alpino, che sono filiere che hanno bisogno di essere valorizzate maggiormente in modo tale da poter realizzare prodotti innovativi, sostenibili, circolari, che possono dare prospettive ai territori locali di sviluppo, perché come è stato fatto negli ultimi anni quasi dappertutto sulla filiera del cibo, anche la filiera tessile è una filiera agricola che permette di preservare il paesaggio, lavorare sulla biodiversità e creare posti di lavoro interessanti, innovativi, creativi, che sono attrattivi per le nuove generazioni. Per questo mi auguro che il progetto possa continuare nelle comunità in cui abbiamo iniziato a creare dei rapporti con altre comunità alpine, ma che possa essere anche l'avvio di una serie di progetti che lavorano su questo tema, perché questo è stato il primo progetto a livello di Arcolpino che si è occupato della filiera tessile.
Come detto però, la lana è considerata in Europa un rifiuto speciale di tipo 3. Se non viene conferita ad un centro di raccolta, secondo un regolamento europeo, la lana passa dallo status di sottoprodotto di origine animale a quello di prodotto tecnico, quando subisce un trattamento igienizzante. Solo così diventa una risorsa trasformabile. Sul territorio italiano sono presenti 8 milioni di ovini che producono annualmente dai 10 ai 12 milioni di chili di lana. In Svizzera la popolazione ovina è stimata in 360.000 capi, la lana prodotta si aggira sul 500.000 di chili. In ambito tessile, l'impiego della lana equivale all'1%. Va da sé che per far rinascere la filiera della lana occorre invertire questa tendenza e agire anche a livello legislativo. Di questo si è occupata Agenzie Lana Italia, la presidente Patrizia Maggia.
Agenzia Rane d'Italia ha presentato nel settembre scorso la richiesta di End of West per le rane autoctone, una richiesta fatta in collaborazione con l'Università del Mediterraneo e con il CNR di Sassari. È un processo complesso che implica la modifica di una normativa e dei riconoscimenti ufficiali che devono essere rilasciati dalle autorità competenti. In questo momento le rane devono sottostare degli obblighi sanitari importanti per quanto riguarda lo stoccaggio, per quanto riguarda il trasporto. Sono delle restrizioni che proprio ne limitano l'uso e la movimentazione. Quindi è assolutamente basilare che ci sia una richiesta di modifica della normativa che preveda un'istanza che possa trasformare la lana da sottoprodotto di origine animale a prodotto agricolo. Contemporaneamente deve essere attivato un disciplinare tecnico che permetta l'avvio di una filiera controllata della lana, dove la lana possa essere vista come un prodotto agricolo certificato e riconosciuto. Se la lana diventa un prodotto agricolo, non deve più sottostare agli obblighi SOA. Gli obblighi SOA sono quelli che obbligano i pastori a registri di carico, scarico, a uno smaltimento che per loro è quasi impossibile. E vuol dire però anche poter accedere degli incentivi come prodotto agricolo tipico del territorio. Quindi la lana da prodotto che è di difficile movimentazione diventerebbe una materia prima agricola di libera commercializzazione. Quindi è molto importante anche che di pari passo possa nascere un progetto pilota che veda la collaborazione di un ente scientifico come un'università, di un consorzio di allevatori e di un laboratorio di analisi che possa effettuare tutti i controlli periodici.
E non da ultimo, sottolinea la presidente di Agenzie Lana Italia, Patrizia Maggia,
le lane devono essere certificate per essere riconosciute sul mercato, perché ormai anche il materiale più nobile, se non è certificato, rimane invisibile e invece questo gli permetterebbe di essere riconosciuta e di diventare competitiva nel mercato, di essere utilizzata non solo nell'ambito tradizionale ma anche nell'ambito dell'innovazione. Quindi sembrerebbe essere questa più che una scelta giuridica, una scelta culturale.
Modificare le leggi in vigore per riabilitare la lana e certificare la filiera, ma soprattutto per sgravare il lavoro dei pastori, sui quali ricadono oggi tutti gli oneri. Quali? Beh, cominciamo con il dire che tosare una pecora costa 5 franchi ed è un'operazione che va fatta due volte l'anno. Poco conta in termini pratici che la pastorizia dal 2019 sia stata riconosciuta dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità. A questo proposito sentiamo la friulana Verdiana Morandi di Rete Appia, la onlus italiana che riunisce allevatori, professionisti del settore veterinario, nonché ricercatori e accademici. Il suo è insieme un appello e una denuncia in nome per conto della pastorizia italiana.
Prima di essere tutelata dall'UNESCO, un pastore e i suoi animali dovrebbe essere tutelato da attività legate alla FAO, attività legate a un Ministero dell'Agricoltura. Io sento che questo tipo di aspetto non è propriamente attivato e io vorrei tanto invece che questo fenomeno avesse il riconoscimento istituzionale. Il supporto di cui ha bisogno la pastorizia non è un'elemosina, ma è un quadro normativo che rispetti e tuteli il proprio essere azienda e il proprio essere presenza sul territorio, perché viviamo purtroppo in un contesto dove la pastorizia è inserita in normative che non le sono proprie e deve pertanto riuscire a stringersi e utilizzare contesti che non le sono propri, altri tipi di allevamento, altri tipi di mobilità nel territorio per quanto riguarda la transumanza. Questo non può funzionare, anche perché viviamo da una parte di appelli che ci arrivano dalle istituzioni internazionali come l'Unione Europea, dove l'allevamento estensivo e la transumanza vengono votati a un allevamento ottimo per il benessere animale. Pertanto, se non c'è il quadro che ci aiuti in questa direzione, noi non possiamo riuscire da soli.
Da dai problemi che affliggono la pastorizia agli ostacoli che incontra il processo di trasformazione della lana, che deve necessariamente trovare uno sbocco sul mercato per potersi affermare. Solo se la lana riuscirà a creare prodotti apprezzati sarà possibile ricostruire per davvero la filiera, filiera che dovrà avere un risvolto economico in termini di guadagni e anche di opportunità di lavoro. Ed è qui che si inserisce la ricerca di una giovane designer industriale, Emma Casella, invitata alla transumanza culturale che si è svolta in Valle Camonica per fare conoscere la sua esperienza. Emma ha studiato graphic design a Lugano e industrial design a Losanna. Nata nei Grigioni e cresciuta in Ticino, ha sviluppato un forte legame con la regione alpina.
Da gennaio abbiamo iniziato con Alix Artaud e Nina Conrad, due altre designer svizzere, un progetto per Alp Textile, e siamo realizzando una libreria della lana. Abbiamo scelto 6 razze per ogni paese membro e stiamo facendo dei campioni, dai 5 ai 7 campioni per ogni razza, di tessuto, maglieria e feltro, per dimostrare quali sono le migliori applicazioni per ogni razza. Ci sarà accompagnato anche da una parte scientifica che stiamo facendo per testare la lunghezza della fibra, la grandezza, l'elasticità, eccetera, che ci aiuteranno poi a dimostrare per quali applicazioni sarà meglio utilizzarle.
Ci sono però altri aspetti da tenere in considerazione. Uno è sicuramente quello delle strutture idonee a supportare il processo di trasformazione, centri di lavaggio, di cardatura, di filatura, che ovviamente non sono più diffusi come un tempo. L'altro è quello delle competenze richieste dal processo di trasformazione della lana, che solo in epoca recente ha perso la sua importanza. Ma perché è così difficile ricostruire questa filiera? Risponde il direttore del Polo Poschiavo, Cassiano Luminati.
La lana, il lino, la canna, sono diventati prodotti industriali quasi da subito, quindi sono perse molto di più le competenze a livello territoriale. Sulla lana vediamo la difficoltà che c'è a trovare dei lavaggi, la difficoltà che è uno dei primi momenti di lavorazione della lana, quindi già dall'inizio abbiamo difficoltà a realizzare la filiera. Quindi la difficoltà è quella di ricreare le competenze a livello territoriale, riscoprirle dove ci sono ancora e mettere in rete le competenze che ancora ci sono, perché ci sono e le abbiamo mappate nell'ambito del progetto Alp Textiles, e abbiamo visto dove c'è effettivamente la possibilità di collaborare anche oltre le frontiere. Quindi questa rete creata da Alp Textiles dà la possibilità di trovare soluzioni per le comunità che stanno iniziando questo percorso di valorizzazione tessile attraverso una rete internazionale.
Le competenze quindi non mancano, basta fare rete, ma è anche necessario fare impresa, rendere la filiera produttiva. Occorre costruire un business plan, un piano economico finanziario a 3-5 anni, mettere a punto un modello organizzativo che abbia al centro i bisogni e i desideri delle persone che lo compongono e le caratteristiche del territorio. A che modello ispirarsi dunque? La domanda l'abbiamo posta a Nicoletta Tranquillo, economista, che per anni si è occupata di sostenere la nascita e la diffusione di organizzazioni e modelli di business ad alto impatto sociale e ambientale.
Allora, per fare imprenditoria si parte sempre dai bisogni o da un problema da risolvere. Se l'obiettivo finale è fare profitto e quindi in un certo senso estrarre valore da quel bisogno, si va in un certo tipo di modelli di impresa, che sono quelli anche che spesso ci vengono proposti come i modelli vincenti, quelli della Silicon Valley, quelli americani. Però quei modelli estraggono valore dal territorio. Se vogliamo invece tornare a creare delle economie che quindi risolvono problemi, ma creando valore, creando lavoro, bisogna costruire dei modelli diversi che in un certo senso coinvolgano la comunità e quel valore poi lo redistribuiscano sul territorio. Per esempio, creano prodotti che rivendono, ma allo stesso tempo fanno formazione, fanno comunità, hanno nella lana, per esempio, creano occasioni di apprendimento di queste pratiche, quindi tramandano saperi. Quello che diciamo dobbiamo ricordarci è che si faceva così, quindi dobbiamo andare a recuperare quello che nell'Ottocento, anche all'inizio del Novecento, si faceva. Quando le cooperative sono nate per rispondere a dei bisogni in modo collettivo. Ok, dobbiamo quindi riscoprire quel tipo di sapere. Io credo che le comunità siano pronte, anzi abbiano questo bisogno. I territori si stanno svuotando, ma chi poi si trasferisce in città non è per forza felice, anzi c'è un bisogno di comunità di nuovo, e quindi forse anche nuove forme di imprenditoria possono rispondere a questo bisogno di comunità.
Torniamo al concetto di patrimonio immateriale, al complesso insieme di saperi che per quanto riguarda il tessile, lana, lino, canapa, sono sparsi qua e là sulle Alpi. Quando parliamo di patrimonio, la nostra mente coniuga subito un verbo, tutelare. Ma come proteggere queste competenze? A questa precisa esigenza, Alp Textiles ha cercato di dare una risposta commissionando uno studio ad Agnese Mussatti, giurista nonché dottoranda alla Scuola Alti Studi Lucca. L'incarico si è articolato in due componenti principali. La prima ha riguardato la redazione di un'analisi comparativa sui diritti di proprietà intellettuale e sugli strumenti di tutela giuridica a supporto delle comunità di pratica del tessile alpino. La seconda si è svolta sul campo, in stretta collaborazione con le comunità di Monno e Malonno, che in Valle Camonica da alcuni anni lavorano a livello di comunità proprio per preservare le conoscenze nell'ambito del tessile. Ma sentiamo Agnese Mussatti.
Quello che abbiamo fatto con le comunità di Monno e Malonno è stato discutere insieme innanzitutto sul significato di protezione, e dunque se quando si parla di proteggere si parla soltanto di una sorta di diritto di esclusione o comunque di contrapposizione tra ciò che è mio e ciò che metto a disposizione del pubblico. In realtà ci sono molti modi di intendere la protezione e noi abbiamo lavorato soprattutto sulla descrizione, quindi sul descrivere e documentare in modo da proteggere. Nel momento in cui io ho uno strumento che mi permette di descrivere che in che modo utilizzo una certa pratica, in che modo mi inserisco nella linea di trasmissione, in che modo intendo utilizzarla per il futuro e in che modo voglio anche essere riconosciuto dagli altri nel momento in cui mi relaziono con le varie realtà del territorio, ho uno strumento di protezione nel senso che mi posso presentare all'esterno e di conseguenza anche attivare delle relazioni molto più di significato.
Il progetto Alp Textiles ha generato più di un'attività concreta nei vari paesi coinvolti o ha dato nuovo impulso a chi sulle Alpi si è dedicato alla lavorazione della lana. Due casi, ma ce ne sarebbero molti da raccontare. Iniziamo da Viola Framba, 33 anni, di La Lana Lunatica, laboratorio della Val di Sole in Trentino.
Da qualche anno ho aperto una maglieria artigianale con mia mamma e adesso abbiamo aggiunto una nuova risorsa, una mia cara amica. Il progetto si occupa di utilizzare le macchine da maglieria di mia nonna e utilizzare filati naturali, dove abbiamo inserito anche le lane locali, in particolare la lana della Val di Peio. Il progetto sta crescendo e mi ha permesso, grazie anche a Alp Textile, di incontrare altre persone coinvolte in tutto il progetto Lana. Il mio sogno è quello di riuscire a creare una rete di artigiane che collaborano e creano dei prodotti unici con materiali locali e creare una rete con i pastori per produrre delle lane locali di qualità che siano apprezzate in Italia e che tutti pian piano ricomincino a utilizzare le lane locali nel loro guardaroba.
La seconda testimonianza è quella del designer Francesco Ferrero, che con le artigiane dell'associazione Coda di Lana di Malonno in Val Camonica ha messo a punto una collezione di capi ispirati alla pastorizia, che già dal nome dice tutto: Umid, una montagna indosso.
Mi piace raccontarlo insomma come uno sforzo collettivo, un lavoro tra enti e realtà del territorio, un lavoro tra designer, artigiane, artigiani e comunità di appartenenza. È un lavoro che diciamo guarda all'artigianato e guarda alle pratiche manuali provando ad attualizzarle. Un lavoro che parte proprio dall'analisi su quelli che sono gli elementi dell'abbigliamento del pastore nella storia, le attualizza attraverso diverse tecniche, dalla maglieria alle tinture naturali, passando per il pannolano e per l'infeltrimento della lana, e oggi qui sono esposti quelli che sono i prototipi, quindi la fase finale, diciamo, di sviluppo del prodotto, che guarda la collezione sotto diversi punti di vista. Quindi diciamo dall'accessorio fino all'abbigliamento e all'indumento. È Umid perché, come dice la parola stessa, il ruolo del pastore, in generale la filiera della lana, è anche un contesto che si sporca le mani o comunque che tocca delle superfici o degli elementi che sono bagnati e che quindi hanno a che fare con l'elemento naturale. Umid quindi riprende un po' questa parola nell'ottica di avere una collezione che non è solo ed esclusivamente, diciamo, il racconto un po' fatato della pastorizia, ma che è in grado anche di toccare elementi che riescono a riportarci alla terra, alla natura e a quello, diciamo, un ciclo che ci ricollega anche col territorio strettamente.
E con la voce del designer Francesco Ferrero si conclude anche questa puntata delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione radiofonica più longevo al mondo. L'appuntamento è per venerdì prossimo. A tutti voi una felice serata.